Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Il Mulino nella collana Storica Paperbacks, Le Ferrovie, Nuova Ediz, di Stefano Maggi. È un saggio di storia, delle infrastrutture e della società italiana. Il volume segue la vicenda ferroviaria, dalle prime linee negli stati preunitari fino ai cambiamenti più recenti, inclusi l'alta velocità e l'apertura del settore a imprese private. Il suo scopo non è soltanto ricostruire l'evoluzione tecnica del trasporto su rotaia, considera la ferrovia come una forza che ha inciso sull'unificazione politica, sull'economia, sull'organizzazione territoriale e sulle esperienze quotidiane degli italiani. La struttura procede per grandi fasi storiche: risorgimento, costruzione della rete nazionale, rapporto fra Stato e ferrovie, periodo fascista e trasformazioni del secondo dopoguerra e dell'età contemporanea. Maggi pone così in relazione decisioni istituzionali, innovazioni tecnologiche e circolazione delle persone. Ne deriva un profilo sintetico, ma articolato, utile per comprendere perché il treno sia stato, oltre che un mezzo di trasporto, uno strumento concreto di integrazione nazionale e di mutamento sociale. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle linee preunitarie alla ferrovia come linguaggio del risorgimento. La prima sezione colloca la nascita delle strade ferrate nel quadro frammentato dell'Italia del primo Ottocento. Prima dell'unità, la penisola era divisa in stati con amministrazioni, interessi economici e livelli di sviluppo differenti. Una linea ferroviaria non poteva quindi essere interpretata soltanto come opera locale. Essa introduceva nuovi collegamenti, nuovi tempi di viaggio e l'idea stessa di una mobilità più continua fra territori che spesso avevano rapporti difficili o indiretti. Il riferimento allo spirito di nazionalità italiana, indicato nell'indice, segnala che Maggi considera anche la dimensione simbolica della ferrovia. Il vapore diventò una manifestazione visibile della modernità europea e una possibile anticipazione materiale dell'unità politica. Il libro non riduce tuttavia il risorgimento alla tecnologia. Prende in esame il servizio ferroviario e l'uso militare delle linee, mostrando come le reti fossero legate alla capacità degli stati di amministrare il territorio e di spostare rapidamente uomini e risorse. La ferrovia appare perciò come una condizione abilitante, non come una causa unica dell'unificazione. Questa distinzione è importante e consente di leggere le infrastrutture entro le scelte politiche e finanziarie che le rendono possibili. L'avvio ferroviario italiano è dunque presentato come un processo diseguale, ma già capace di modificare l'orizzonte economico e nazionale della penisola. Secondo, la costruzione della rete nazionale e la trasformazione di città, campagne e mercati dopo l'unità. L'espansione della rete costituisce il passaggio con cui collegamenti spesso regionali vengono gradualmente inseriti in una dimensione nazionale. Maggi dedica attenzione all'epoca delle grandi costruzioni, alle ferrovie secondarie e alle tranvie, evitando di identificare la modernizzazione esclusivamente con le grandi direttrici. Le linee minori avevano infatti il compito di avvicinare centri periferici, aree rurali e mercati locali ai nodi principali. La loro rilevanza va valutata in rapporto alla capillarità territoriale, non soltanto alla velocità o al prestigio tecnico. Il ragionamento del libro collega questa crescita allo sviluppo economico e alla modernizzazione di città e campagne. Trasportare merci e persone con maggiore regolarità poteva ampliare gli scambi, sostenere la specializzazione produttiva e cambiare la posizione relativa dei luoghi rispetto ai centri amministrativi e industriali. Al tempo stesso, una rete non distribuisce automaticamente benefici uniformi. La sua configurazione privilegia alcuni corridoi e alcuni nodi. L'attenzione di Maggi al viaggio nell'Italia unita completa il quadro materiale con quello sociale. Viaggiare diventa più accessibile e prevedibile, favorendo il contatto fra popolazioni della penisola e una conoscenza meno astratta del territorio nazionale. La ferrovia agisce quindi sia come rete economica, sia come spazio di esperienza, mette in circolazione beni, lavoro, informazioni e abitudini, contribuendo a ridefinire distanze che prima erano insieme fisiche, culturali e amministrative. Terzo, nazionalizzazione. Amministrazione pubblica e conflitti nel lavoro ferroviario. La parte intitolata Stato e ferrovie affronta un nodo essenziale della storia ferroviaria italiana. La gestione di una rete strategica richiede regole, investimenti e coordinamento che non coincidono semplicemente con la posa dei binari. I capitoli sulle convenzioni, sulla legge dei grandi gruppi e sull'azienda statale guidata da Riccardo Bianchi richiamano le successive soluzioni adottate per organizzare il sistema. Il punto analitico è che la ferrovia pone un problema di governo pubblico, deve garantire continuità di servizio, sicurezza, manutenzione e integrazione della rete, mentre coinvolge interessi finanziari, industriali, territoriali e militari. La nazionalizzazione non va quindi letta come un mero cambio di proprietà, ma come il tentativo di attribuire coerenza a un'infrastruttura con effetti sull'intero paese. Maggi inserisce in questo quadro anche la Grande Guerra e la presenza dei ferrovieri nella vita sindacale e politica. Il personale non è una componente invisibile dell'apparato tecnico. L'esercizio della rete dipende da competenze, disciplina organizzativa e condizioni di lavoro, elementi che possono diventare oggetto di conflitto e rappresentanza. La guerra, inoltre, rende evidente quanto il trasporto ferroviario sia decisivo per la mobilitazione e l'approvvigionamento. Questa sezione permette di cogliere una tensione permanente. Le ferrovie sono un servizio per viaggiatori e imprese, ma anche una struttura nazionale, sottoposta a finalità collettive, esigenze di controllo e scelte politiche. È attraverso tale tensione che si comprende la centralità dello Stato nel settore. Quarto, il fascismo tra propaganda dei treni puntuali, innovazione e mobilità organizzata. Il capitolo sul ventennio fascista offre un terreno utile per distinguere fra immagine pubblica delle ferrovie e andamento effettivo del sistema. La formula dei treni in orario appartiene alla propaganda del regime e non può essere assunta senza esame, come descrizione complessiva della realtà ferroviaria. Maggi colloca invece il periodo entro questioni verificabili e più ampie ristrutturazione dell'azienda. Crescita del traffico, concorrenza della strada, elettrificazione e sviluppo di elettrotreni, littorine e direttissime. L'interesse del libro sta nel mostrare come l'innovazione tecnica si intrecci con la politica, senza trasformare ogni cambiamento in una prova automatica dell'efficienza del regime. La concorrenza automobilistica, per esempio, indica che la ferrovia non operava più in un monopolio incontrastato della mobilità terrestre. Doveva confrontarsi con modalità di trasporto diverse e con nuovi criteri di rapidità e flessibilità. I treni popolari evidenziano un'altra dimensione. Il viaggio collettivo viene promosso e organizzato anche come pratica di svago, conoscenza del territorio e consenso. Ciò non elimina il carattere controllato della politica fascista, ma mostra che i trasporti potevano entrare nella costruzione di rituali sociali di massa. Questa parte del saggio risulta dunque importante, perché evita una storia puramente celebrativa delle macchine e delle linee interpreta le ferrovie, come luogo in cui amministrazione, comunicazione politica, consumo del tempo libero e trasformazione dei modelli di mobilità si influenzano reciprocamente. Infine, dai treni del sole all'alta velocità integrazione sociale e liberalizzazione contemporanea, nella prospettiva di Maggi, la funzione unificatrice della ferrovia prosegue oltre la fase risorgimentale e si misura soprattutto nelle grandi trasformazioni sociali del Novecento. L'immagine dei treni del sole rimanda agli spostamenti dal mezzogiorno verso le aree industriali di Torino e Milano nel dopoguerra. Il treno non è qui soltanto il simbolo astratto di un paese connesso. È il mezzo concreto attraverso cui centinaia di migliaia di persone raggiungono nuovi lavori e nuove periferie urbane. Di conseguenza, la storia ferroviaria illumina anche le migrazioni interne, la crescita industriale e la ridefinizione delle famiglie e delle comunità di origine. La parte più recente del libro considera i treni ad alta velocità e l'ingresso di imprese private in seguito alla liberalizzazione del settore. Questi temi indicano una discontinuità rispetto al lungo primato della gestione pubblica centralizzata, ma non cancellano il rilievo della rete come infrastruttura collettiva. L'alta velocità modifica le relazioni fra grandi città, riducendo i tempi sulle direttrici servite. La liberalizzazione introduce invece un diverso assetto competitivo nell'offerta ferroviaria. Letti insieme, i due fenomeni impongono di interrogarsi su quali collegamenti ricevano investimenti e su come si concilino innovazione, concorrenza e servizio territoriale. Il volume, pur offrendo una sintesi della contemporaneità, fornisce gli strumenti storici per evitare di trattare queste novità come eventi isolati. Sono l'ultima fase di un rapporto continuo fra tecnologia, politiche pubbliche e domanda di mobilità. In conclusione, le ferrovie, nuova ediz, si rivolge anzitutto a chi studia o legge per interesse la storia italiana moderna e contemporanea, ma è accessibile anche a lettori interessati alla mobilità, alle infrastrutture e alla formazione del territorio nazionale. Può essere particolarmente utile a studenti, insegnanti e appassionati di storia ferroviaria che desiderino un quadro ordinato, senza affrontare una monografia esclusivamente tecnica. Il beneficio principale sta nel cambiare scala di osservazione. I binari non vengono trattati come un tema settoriale, bensì come una chiave per interpretare l'unità, l'industrializzazione, l'azione dello Stato, la guerra, il fascismo, le migrazioni interne e le trasformazioni recenti del mercato ferroviario. Rispetto a molti volumi dedicati a locomotive, linee celebri o singole compagnie, il tratto distintivo del saggio di Maggi è l'integrazione fra storia istituzionale, economica e sociale. La rete è studiata come dispositivo materiale, ma anche come esperienza di viaggio e fattore di contatto fra popolazioni diverse. Ne sono esempi il trasporto delle truppe, i treni popolari e gli spostamenti di massa del dopoguerra, casi che mostrano usi differenti della medesima infrastruttura, senza ridurla a un semplice indice di progresso. La trattazione dell'alta velocità e della liberalizzazione aggiorna inoltre il percorso fino alle questioni contemporanee, pur nella forma necessariamente sintetica di una storia generale. Il libro si distingue per la capacità di collegare le decisioni sulla ferrovia ai loro effetti sulle persone e sui luoghi. È quindi una lettura solida per comprendere come il treno abbia contribuito, in modi spesso contraddittori, a cucire insieme l'Italia. Se vuoi supportare Maggi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.